Molte grazie, grazie dell'invito. Naturalmente parlare in pochi minuti di radici culturali dell'Europa potrebbe sembrare l'impegno a esprimere vaghi e brevi cenni sull'universo. Non è ovviamente dell'identità dell'Europa che ci si può sbarazzare nel giro di pochi minuti. E quando si parla in questo senso di Europa, si parla in realtà di qualcosa che fa diretto ed evidente riferimento proprio alle istituzioni europee. Cioè, in questo senso, quando noi parliamo di Europa, molto spesso ve ne sarete accorti già stamattina, si parla di Europa intendendo quella parte di Europa che si sta integrando. È un po' come quando si lamentano i latinoamericani che la parola America si riferisce molto spesso, con una convenzione linguistica, agli Stati Uniti d'America. E infatti i latinoamericani, per parlare degli Stati Uniti, non li definiscono americani, perché sono americani anche loro, li definiscono norteamericanos, cioè americani del nord, facendo un grave torto ai canadesi, che sono anche loro nordamericani ma che non sono statunitensi. Bisogna quindi prendere atto che quando si dice America e quando si dice Europa si possono indicare due cose diverse: o l'Europa e l'America intese dal punto di vista della geografia fisica, oppure le si possono intendere dal punto di vista dal punto di vista politico. E questo ha poi delle conseguenze, come vedremo, anche sulla delimitazione dell'ambito in cui, in senso politico e in senso culturale, noi possiamo o intendiamo parlare di Europa. Perlomeno bisogna, ogni volta che se ne parla, chiarire qual è il significato e qual è l'interpretazione che si dà a questi diversi significati. Si può accettare l'uno e l'altro, ma bisogna essere chiari. L'Europa determina nei nostri ordinamenti interni, negli ordinamenti interni degli Stati membri, si è calcolato fra il 60, o qualcuno addirittura dice direttamente e indirettamente l'80% delle norme che nei nostri paesi devono essere rispettate. Eppure, se voi chiedete non solo all'uomo della strada, ma molto spesso addirittura ai decisori politici di vertice, perché e come ci siamo impegnati in questo percorso, capita che davvero non sappiano rispondere. Io ricordo di avere assistito a un programma nel quale il presidente Chirac cercava di spiegare ai francesi perché avrebbero dovuto votare a favore del referendum costituzionale. Per evitare rischi non aveva voluto ripetere quel che aveva fatto anni prima con il trattato di Maastricht-Mitterrand, che aveva scelto un interlocutore molto ferrato e che lo aveva anche messo alle strette. Chirac aveva preferito interloquire con una platea di giovanotti francesi, i quali del trattato costituzionale nulla sapevano e gli facevano delle domande che c'entravano molto poco. Lui però, lui Chirac, che cosa diceva? Perché bisognava fare il trattato costituzionale europeo? Beh, potrete non crederci, ma nel giro di un'ora e mezzo il presidente Chirac ha saputo dire in quell'occasione soltanto che avevamo bisogno di un'Europa più organizzata. Beh, ma per fare un'Europa più organizzata montate tutto questo gran casino, fate un trattato costituzionale, ridate in qualche modo a tutti i paesi membri dell'Unione addirittura una Costituzione. Chiaramente non aveva senso. E allora qui bisogna tornare a interrogarsi sulle ragioni per cui noi stiamo facendo quello che stiamo facendo. Abbiamo appena ricevuto come europei il premio Nobel per la pace per i risultati storici che ha avuto l'Europa. E certo, agli inizi si trattava soprattutto di questo, di non tornare a farsi la guerra fra europei. E questo risultato è stato un risultato straordinariamente di successo. Non era mai accaduto nella storia del nostro continente che per 2/3 di secolo ormai gli europei fra di loro non si fossero fatti la guerra. la stessa guerra nella ex Jugoslavia, in realtà nel momento in cui è cominciata come una guerra civile interna, perché a quell'epoca la Jugoslavia era un paese solo e non era stata ancora riconosciuta dagli altri paesi della comunità internazionale l'indipendenza e la sovranità di alcune sue componenti. Quindi la stessa guerra nella ex Jugoslavia degli anni 90 nasce come un fenomeno interno e non come una guerra fra paesi europei. Poi ovviamente non è che il riconoscimento internazionale poteva a quel punto miracolosamente sospenderla, però è vero che mai abbiamo avuto così tanta pace. Però se voi chiedete oggi a un italiano, non come si, a un europeo, non come si dice di solito a un giovane europeo, ma a un europeo che abbia meno di mezzo secolo di vita, perché ormai non sono più i giovani, qualunque cosa questo voglia significare, che non hanno memoria delle guerre fra europei. Chiunque sia nato dopo la Seconda Guerra Mondiale di guerre fra europei non ha esperienza, e allora non gli si può continuare a dire dobbiamo fare l'unità europea perché questo ci preserverà da nuove guerre, perché le nuove guerre non sembrano qualcosa di molto realistico come minaccia immediata agli occhi della stragrande maggioranza degli europei. La ridefinizione degli scopi è necessaria e, come vedremo, la ridefinizione degli scopi ci porta a interrogarci più che sull'identità o sulle radici. Io credo che agli esseri umani madre natura ha dato il dono della locomozione, penso che le radici siano qualcosa che riguarda molto più i vegetali che non gli esseri umani, e non tanto l'identità intesa come qualcosa di statico che non cambia mai, perché noi siamo cambiati moltissimo. Un italiano dell'epoca di Dante non riconoscerebbe nulla del nostro paesaggio culturale, non riconoscerebbe nulla dei valori che esprimeva nei suoi scritti, ma addirittura un italiano del Rinascimento non potrebbe ritrovare nulla del suo mondo culturale nel nostro attuale dibattito politico. Beh, oggi noi dobbiamo fare l'Europa perché senza l'Europa nel mondo globale non esistiamo. Non ci siamo. Conteremo non solo i piccoli stati europei, ma anche i grandi stati europei come il nostro, anche l'unico davvero più grande degli altri che è oggi la Germania, quanto una provincia cinese, se saremo isolati. Eppure, poiché siamo in 27, poiché siamo ancora una delle aree più importanti economicamente e culturalmente del mondo, l'Europa in quanto Europa, anche nel mondo globale, anche di fronte al nuovo protagonismo di soggetti che per tanti secoli erano stati in qualche modo sottomessi all'egemonia dell'Occidente, ancora oggi l'Europa può far sentire la sua voce. Oggi noi dobbiamo avere una voce come europei perché è l'unico modo in cui possiamo far valere le nostre esigenze, i nostri valori, i nostri principi, i nostri interessi in un mondo globale. Oggi dobbiamo fare l'Europa perché l'interconnessione del mondo non ci consente di agire come stati cosiddetti sovrani, ma questa sovranità è un guscio vuoto, polvere senza sostanza, l'aveva definita Luigi Einaudi più di 60 anni fa, e oggi non è più neanche questo. Ma anche per un'altra ragione, che è l'opposto di quella che viene abitualmente fatta valere dai cosiddetti euroscettici, più esplicitamente bisognerebbe chiamarli anti-europei. Dicono gli anti-europei e molti di coloro che condividono le loro conclusioni che la democrazia è concepibile soltanto all'interno dello Stato nazionale, che al di fuori dello Stato nazionale non esiste un noi a nome del quale si possano stabilire delle regole cogenti per tutti a maggioranza. È vero il contrario. Oggi il cosiddetto deficit democratico dell'Europa dipende dal fatto che non esiste una democrazia europea. Perché se voi avete bisogno di una decisione in alcune materie di livello europeo, e questo neanche il più stupido degli anti-europei potrebbe negarlo, se abbiamo un mercato unico, e il mercato unico sembrano volerlo quasi tutti, se abbiamo degli interessi comuni e che ci siano degli interessi comuni, questo lo capiscono davvero quasi tutti, beh, quelle decisioni che riguardano tutta l'Europa, ampio o ristretto che sia l'ambito entro il quale si ritiene che sia necessaria una decisione europea, si possono prendere solo in due modi: o nelle istituzioni europee democraticamente, così come si prendono democraticamente le decisioni all'interno dei paesi democratici. Se c'è qualcosa da discutere in Italia, si fa una discussione pubblica, si fa una discussione parlamentare, se si tratta di una legge, questa legge viene discussa nelle commissioni, si fanno degli emendamenti, si votano degli emendamenti e alla fine, dopo un lungo dibattito pubblico, questa legge viene approvata oppure viene respinta. A livello europeo, questo, senza una democrazia europea reale, non è possibile. Perché cosa succede oggi, ancora oggi, nonostante che si siano anche fatti dei passi avanti, per esempio per quel che riguarda il ruolo del Parlamento con gli ultimi trattati? Ma le decisioni politiche di fondo, quelle che davvero cambiano la natura politica dell'Europa, devono ancora essere prese, poiché gli Stati non hanno mollato l'osso della loro sovranità nazionale, riunendo nell'ambito del Consiglio europeo, in una riunione a porte chiuse, fra 27 e fra qualche mese probabilmente 28 governi nazionali, una decisione sostanzialmente, quasi sempre, se si tratta di decisioni veramente importanti, unanime. Beh, questo cosa significa? Che si arriva a un compromesso che viene raggiunto al di fuori di un dibattito pubblico, in riunioni a porte chiuse, un compromesso al quale poi non si può cambiare neanche una virgola e che deve essere ingoiata e trangugiata così come sta dal Parlamento europeo e dai parlamenti statali. Perché si dice ai parlamenti statali, badate bene che se voi cambiate anche solo una virgola del compromesso faticosamente raggiunto dai nostri governi in sede di Consiglio, a quel punto casca tutto, vi assumete una responsabilità terribile, non ci sarà più la possibilità di trovare nessun'altra soluzione. Questa sarebbe la democrazia nelle mani degli Stati sovrani? Se voi volete mantenere il potere di decisione all'interno degli Stati sovrani, allora non potete avere un procedimento democratico come quelli che siamo abituati ad avere all'interno dei nostri paesi. Bene, stabiliamo quindi che è necessario per la democrazia, che è necessario perché altrimenti non esistiamo, non abbiamo nessuna voce nel mondo globale, di avere delle decisioni europee. E allora qui il problema significa che bisogna fare un passo avanti rispetto a quel che si sente di solito dire, che l'Unione è stata una cosa positiva perché, come spesso si sente davvero dire, abbiamo condiviso un mercato, una moneta, un'unione degli interessi eccetera fra paesi che fra loro non hanno niente in comune. Come non hanno niente in comune? Provate a chiederlo a un cinese se davvero pensa che gli europei fra di loro non abbiano niente in comune, un cinese che sta in Cina intendo, o qualcuno che ci guarda dall'America Latina, non delle persone che sono venute a vivere con noi. È chiaro che a seconda di quanto ampio è lo spettro di quello che voi guardate, potete vedere soltanto le differenze interne, e se guardate le cose su un piano globale che riuscite a vedere le cose con la vista lunga. Se voi guardate soltanto l'Italia, è vero che probabilmente vedrete soltanto o prevalentemente le grandissime differenze che ancora esistono fra il nord e il sud. Se voi dall'Italia guardate la Scandinavia, vi sembrerà che rispetto all'Italia la Scandinavia sia un posto più o meno molto omogeneo. Provate a dirglielo a un danese. Dalle loro parti il danese è quello che è considerato il più gaio e il più allegro dei popoli scandinavi, lo svedese è quello che deve invece sembrare sempre serioso, affidabile e così un pochino noioso, gli unici felici sono i norvegesi che non hanno obblighi stereotipati né dell'un tipo né dell'altro. Ma quanto più riducete lo spettro di quel che guardate, tanto più questo è vero. Io sono del Friuli Venezia Giulia, vengo da Trieste e la gran parte degli italiani pensa che Trieste sia la capitale del Friuli. Niente di più sbagliato. Noi siamo quelli che stanno dall'altra parte del trattino. Siamo la capitale del Friuli, Lineta, Venezia, Giulia, ma non stiamo in Friuli. La capitale storica del Friuli è Udine. Io, se sento parlare un friulano che parla davvero in friulano, capisco di meno di quel che capivo dello spagnolo quando non avevo ancora nessuna nozione di spagnolo. Cioè, se voi riducete lo spettro di quel che guardate, vedete solo le differenze. Se allargate lo sguardo, vedete invece le cose che sono veramente importanti e che a uno sguardo più ampio fanno risaltare non solo le differenze, ma anche quelle omogeneità che ci rendono in qualche modo diversi da altri, diversi non necessariamente opposti, ma l'individualità dei corpi sociali, così come quella degli individui, si fa sempre in relazione a qualcos'altro. Non esiste identità che non sia, ma non esiste, lasciamo stare la parola identità, identità sembra qualcosa che sia identico nel corso dei millenni, e certamente non è il caso di nessun popolo, e tantomeno di quelli europei, e tantomeno dell'Europa in generale. E allora bisogna interrogarsi su questo: che cos'è che può consentire oggi a una comunità di uomini e di donne di riconoscersi come un soggetto politico? Qui nella storia della cultura occidentale si sono date storicamente due risposte principali. Non a caso a interrogarsi su questo era stato un grande storico italiano che, immeritatamente io, scusatemi se mi paragono, veniva da un'altra regione di confine. Si trattava tra l'altro di un grande antifascista, di Federico Chabot. Forse i suoi trascorsi precedenti, oggi si trovano sempre i trascorsi fascisti di qualche grande antifascista per dire che poi sono stati tutti uguali, erano stati un po' diversi, ma durante il periodo della Resistenza era stato un grande antifascista, Federico Chabot. Già il nome vi dice, nome tipicamente italiano, cognome tipicamente francese, era un valdostano. Nelle regioni di confine ci si interroga di più sul che cosa si è. A Trieste è più facile interrogarsi su che cosa significhi essere italiani, così come anche in Valle d'Aosta, di quanto non sia naturale interrogarsi se si abita a Milano, a Firenze o a Bologna. E Federico Chabot diceva che c'erano due principali risposte che erano state date nella storia della cultura occidentale. Una era l'idea romantica tedesca, che lui faceva risalire a Herder, della nazione come grande famiglia inevitabilmente fondata sulla discendenza di sangue. Gli esiti a cui questa teoria ha poi portato nella cultura tedesca sono stati così orrendi che oggi neppure l'estrema destra neonazista europea osa riferirsi a questo modello. L'altro elemento che lui riteneva invece più significativamente abbinabile a una cultura democratica era quello che nella tradizione italiana e francese, ma soprattutto francese, era il modello del plebiscito di tutti i giorni, secondo la formula di un famoso discorso di Ernest Renan, anche lui uomo di confine, alsaziano, francese di una zona della Francia, politicamente francese ma con evidenti radici culturali tedesche. Diceva Ernest Renan che la nazione è il plebiscito di tutti i giorni, è una comunità non di origine ma di destino, a cui si appartiene per la scelta di condividere un patrimonio culturale. E infatti oggi questa è l'unica possibilità, però a differenza che ai tempi di Chabot, oggi questo modello si biforca molto radicalmente in due modi. O si sostiene che l'identità di una collettività e in particolare dell'Europa e l'identità della cultura atavica, quella che c'è sempre stata, il retaggio di una comunità in cui, come spesso si dice, si affondano le radici da cui non ci si può più muovere, o a cui si appartiene naturalmente e doverosamente, come era nei vecchi nazionalismi europei che hanno portato a tante tragedie. Oppure c'è un modello diverso, che è quello che è stato proposto nella Germania prima della unificazione tedesca dal filosofo Jürgen Habermas, che dice che la nazione, quello che era un tempo, per meglio dire, la nazione, deve essere fondata sui valori civici. la sua formula era il patriottismo costituzionale. Lui voleva che la Germania non si riconoscesse nei grandi progetti di nazione tedesca che fin dall'Ottocento erano stati elaborati, che comprendevano quella in cui ci fossero minoranze tedesche, radici tedesche, influenza della cultura tedesca dell'Europa di allora. Dice no, basta con questa storia, noi siamo quelli che si riconoscono nei valori democratici e liberali e sociali che sono stabiliti nella Costituzione della Repubblica Federale del 1949. Ecco, io credo che se questa è la versione moderna di quel che costituisce una soggettività politica, beh, questo l'Europa oggi può permetterselo. Può permetterselo perché se un tempo, secondo un'analisi filologica sul significato dei termini che è stata fatta anni fa da uno storico italiano che insegna a Princeton, in particolare da Viroli, in un libro che si chiama L'amore per la patria, originariamente il patriottismo, a differenza del nazionalismo, significava amore per le libertà proprie della propria terra. Gli inglesi erano orgogliosi del parlamentarismo, gli olandesi della tolleranza, gli americani della democrazia e così via. Beh, allora oggi l'unico patriottismo che è ammissibile, che non è escludente, di cui si può chiedere l'integrazione anche da chi proviene da culture completamente diverse, cosa che nell'Europa pluralistica di oggi è assolutamente essenziale, è appunto il patriottismo dei valori fondanti, del nucleo fondante di valori dei nostri ordinamenti costituzionali. Diciamo il rule of law, cioè lo stato di diritto, subordinazione anche dei governanti a regole, freni, contrappesi e controlli, che è la grande tradizione del costituzionalismo occidentale, e la democrazia e i diritti umani. Si dirà, beh sì, però questo non qualifica soltanto l'Europa. Qualifica anche quello che uno storico francese che guardava le cose del lungo periodo, Fernand Braudel, chiamava le Europe extraeuropee di oltremare, cioè quei paesi di tradizione culturale europea come gli Stati Uniti, l'Australia, eccetera, e tanti altri che hanno fatto proprio il modello, condividono. Sì. Però in Europa siamo più esigenti. In Europa siamo più esigenti, non abbiamo la pena di morte, non sarebbe pensabile in Europa un dibattito come quello in corso negli Stati Uniti sulla opportunità o meno di consentire una copertura assicurativa sanitaria a tutti i propri cittadini. Abbiamo una diversa e più esigente idea della tutela dell'individuo anche per esempio rispetto alla brutalità poliziesca, ai trattamenti nelle carceri. Non ci sogniamo di pensare che portare le armi per difendersi contro altri individui sia un diritto civile. Apparteniamo forse allo stesso genere, ma siamo di una specie che ha sviluppato una certa schizzinosità, per usare un termine che è stato riproposto recentemente in inglese, maggiore di altri. Naturalmente sono possibili interpretazioni diverse, certo, ma anche negli stati nazionali. Voi pensate alla Gran Bretagna. La Gran Bretagna è la patria di tutti i parlamenti, la madre dei parlamenti, sì, è anche la madre dell'imperialismo britannico. Pensate alla Francia. La Francia è quella dei grandi principi dell'89, i diritti dell'uomo, ed è anche il paese del nazionalismo, della Grande R, eccetera. Pensate all'Olanda. L'Olanda è il paese che ha inventato la tolleranza, poi è anche il paese in cui negli ultimi anni ci sono stati dei tremendi rigurgiti di populismo razzista. Sì, sono possibili queste cose, perché nei processi di, come si dice, nation building, cioè di costruzione di un'identità, di soggettività politica, molto hanno spazio le scelte che si fanno, scelte che devono essere consapevoli, che creano magari anche dei miti collettivi, ma che è giusto che vengano fatti. Bene, Questa è la proposta. L'identità europea è l'identità che si fonda sul nucleo dei valori comuni degli ordinamenti costituzionali democratici. Democrazia, diritti umani, rule of law, in una interpretazione più esigente che altrove. Nell'Italia degli ultimi 18 anni, purtroppo, siamo andati in senso profondamente opposto. Nell'Italia degli ultimi 18 anni, soprattutto, l'identità collettiva del Paese è stata sempre più interpretata in termini etnici anziché civici, e l'identità etnica è stata sempre più interpretata in termini religiosi. Beh, se voi interpretate l'identità di un Paese in questi termini, non potete integrare nessuno. Chiunque venga da tradizioni culturali diverse non potrà mai far proprio, riconoscersi a pieno titolo, cittadino di un paese nel quale, per esempio, l'identità cattolico-romana sia il fondamento della nostra identità collettiva. Non potrei neppure io, che non sono un credente. Non potrebbe farlo un ebreo che ha nelle sue radici i suoi antenati perseguitati per secoli dalla religione dominante. Non potrebbe farlo un protestante che si riconosca erede dei perseguitati valdesi. E non a caso il nostro Risorgimento ha come suo primo atto nel 1848 il riconoscimento della parità di diritti civili e politici agli ebrei e ai valdesi, e come suo ultimo atto di chiusura la fine del potere temporale dei papi. Ora, io non voglio dire che per essere dei buoni europei e dei buoni italiani si debba essere accanitamente e demoniacamente laicisti, come lo sono alcuni di noi e come in particolare lo è la mia fondazione. Io però ritengo che solo in un paese nel quale tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale, indipendentemente dalle opinioni in materia di religione, si possono integrare e si possono riconoscere pari diritti a tutti i cittadini. Non c'è possibilità di pari dignità sociale dei cittadini se si vuole imporre sulle teste di tutti quanti una identità atavica, una radice che sarebbe stata certamente la radice di tutti gli europei mille anni fa. Mille anni fa altro non era l'Europa che la cristianità. Poi c'è stato l'illuminismo. E guardate che solo in Italia si discute di queste cose nel modo in cui siamo abituati a discuterne noi. Perché nel resto d'Europa questi discorsi sono diventati incomprensibili. Io non so se vi ricordate quando il governo Berlusconi designò Rocco Buttiglione come responsabile, come membro della Commissione europea, responsabile tra l'altro delle discriminazioni, delle politiche antidiscriminatorie nei confronti, per esempio, dei non cristiani e degli omosessuali, quando poi Rocco Buttiglione era membro di una forza politica che invece in Italia si batteva a favore di quelle discriminazioni. In Italia nessuno considera il professor Buttiglione un estremista, neanche i più accaniti avversari del professor Buttiglione lo considerano un estremista. In Europa quelle posizioni sono state considerate così estreme da spingere il Parlamento europeo, caso unico mai verificatosi prima e mai verificatosi dopo, di rifiutare la designazione fatta dal governo italiano di Rocco Buttiglione, perché Rocco Buttiglione si riteneva che avrebbe discriminato gli omosessuali. In quegli stessi giorni veniva eletto in Spagna il primo governo di Zapatero. Bene, nel resto d'Europa nessuno considerava Zapatero un estremista. In Italia, solo in Italia, si è ritenuto che anche coloro che condividevano le posizioni di Zapatero dicevano: beh, effettivamente sono posizioni molto radicali. Badate che nel resto d'Europa la neutralità della politica, delle istituzioni, rispetto alle opinioni di ciascuno, anche in materia di religione, è qualcosa di assolutamente e totalmente sacrosanto. non si può pensare di imporre una visione del mondo che vada al di là del nucleo fondante dei valori costituzionali che devono essere condivisi da tutti al resto della popolazione come un elemento dell'identità presunta o necessaria di ciascuno. Ecco, questo è importante che noi cerchiamo, perché spesso non ci si rende conto che soprattutto negli ultimi 18 anni in questo paese c'è stata una specie di invisibile cortina, non voglio dire di ferro, insomma, non voglio neanche dire di incenso perché sennò mi dicono che sono eccessivamente anticlericale, ma insomma è caduta una cortina sulle Alpi che ha diviso il dibattito politico e culturale italiano rispetto a quello di tutti gli altri paesi. Così come io ho sentito dei politici slovacchi attaccarsi ferocemente gli uni con gli altri, dandosi ciascuno all'altro del Berlusconi, allo stesso modo, l'ho sentito con i miei occhi, con le mie orecchie, allo stesso modo su questi temi il populismo, quello che pretende di farci riacquistare la nostra vera identità, proprio nel momento in cui ribalta e travolge i valori più importanti e profondi della identità comune dell'Europa. Quando il populismo oggi cerca di farci tornare indietro, non solo mettendo in discussione l'antifascismo, ma mettendo in discussione addirittura tutto l'illuminismo. Ad Arezzo hanno intitolato una piazza a un movimento sanfedista che aveva sterminato la comunità ebraica di Siena. E questa intitolazione è stata cambiata soltanto dopo che è cambiata la giunta e con tanta difficoltà, e intitolandolo a una particolare Madonna che era particolarmente oggetto della devozione di questo movimento sanfedista che ha sterminato la comunità ebraica di Siena. Beh, queste cose non sono cose ammissibili nel resto d'Europa. Il populismo oggi è la nuova grande minaccia che, come il totalitarismo nel Novecento, sta rischiando di travolgere il nucleo fondante dei nostri valori civici. Quello che dovrebbe essere il vero, il più importante, il più radicato dei patriottismi comuni dell'Europa. E questa è la cosa a cui credo dobbiamo tutti prestare nei prossimi tempi il massimo dell'attenzione. Grazie.